Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme per questa nuova settimana. Buon pomeriggio a tutti qui sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto a chi ci ascolta in streaming, radioparma.it, la nostra app. Siamo ancora un po' frastornati da questa figuraccia, dobbiamo chiamarla così, quella del Parma sabato contro la Lazio, la sconfitta in doppia superiorità numerica. Noi oggi faremo il punto su tutto questo, anche perché all'orizzonte non ci sono partite. Come sapete, il Parma sosterrà una pausa forzata di campionato, una pausa in più per l'impegno del Napoli in Supercoppa Italiana. Non è solo match che salta, quello tra Napoli e Parma, di certo, però per i crociati arriva proprio dopo una partita che andava subito dimenticata, diciamo così. Invece il prossimo match sarà il 27 dicembre, dopo Natale, alle 12:30, sempre al Tardini contro la Fiorentina. Attenzione, perché arrivano novità in particolare da Firenze. Potrebbe qui saltare l'ennesima panchina, parliamo di un ex crociato come Vanoli. Ieri la sconfitta contro il Verona che in classifica si è portato così a due sole lunghezze dal Parma, che affronterà comunque vada la partita con la Fiorentina in zona salvezza e non in zona retrocessione, ma sarà distante appunto solo due lunghezze, questo perché nemmeno il Verona giocherà in questo turno. Il prossimo, la giornata numero 16, partita che sarà poi recuperata a gennaio in corso d'opera, in particolare il 14 gennaio Napoli-Parma alle 18:30, in particolare poi Verona-Bologna alle 18:30 del 15 gennaio, in quel turno infrasettimanale inedito anche Inter-Lecce e Como-Milan. Però è chiaro, come per il Parma, sarà molto lunga questa sosta. Abbiamo detto a Firenze, riflessioni in corso su Paolo Vanoli mentre la squadra è in ritiro dopo la sconfitta contro il Verona, arrivata proprio nei minuti di recupero finali. Ci sono anche degli ex crociati, altri ex crociati, così come Vanoli, in corsa per prendere il posto dello stesso Vanoli. Sono Daniele Galloppa, la soluzione interna, diciamo la sua primavera è in vetta alla classifica, sta facendo molto bene, potrebbe fare il salto sulla prima panchina viola. C'è la possibilità di richiamare Stefano Pioli, che ha tuttora un contratto in essere fino al giugno del 2028, ma c'è anche un terzo ex crociato, un nome caldo proprio delle ultime ore, è Iachini. Iachini, già giocatore e allenatore dei Viola e allenatore del Parma nella prima stagione dopo la retrocessione in Serie B. C'è dunque anche questa ipotesi, soprattutto l'ultima di Iachini è calda nelle ultime ore. Iachini è stato alla guida della Fiorentina tra il 2019 e il 2020, allora per sostituire Montella, poi la stagione dopo è stato sostituito da Cesare Prandelli, ma poi era ulteriormente tornato. In questo caso dunque anche questa pista, vi aggiorneremo se arrivassero novità nel corso della nostra trasmissione, che iniziamo ricordando il numero, il 333-9200-170, per scriverci SMS e WhatsApp, e poi sentiamo il servizio del nostro TG Sport. Entriamo nei temi di Parma-Lazio. Cambi tardivi scontati e forse sbagliati sul banco degli imputati per una parte di tifosi addetti ai lavori, finisce anche il tecnico Carlos Cuesta, giudicato da molti uno dei principali responsabili della figuraccia contro la Lazio. Ad inizio secondo tempo, iniziato in 11 contro 10, l'allenatore spagnolo ha confermato il 4-3-2-1 con Troilo per l'infortunato del Prato. Ben più tardi, al 25esimo e al 31esimo minuto della ripresa, altri due cambi canonici ruolo su ruolo, Ondrejka e Cutrone per Oristanio e Benedijak. Quindi Djuric dentro nel finale e 9 giri d'orologio più tardi rispetto al secondo rosso per gli ospiti. Se i primi due subentrati, Ondrejka e Cutrone, hanno ulteriormente accentrato la manovra Quando era necessario allargare le maglie sulle corsie esterne, l'innesto del secondo centravanti non è servito a superare nel gioco aereo una difesa che sotto questo fondamentale ha sbagliato poco nulla, prendendo tutti i palloni in area di rigore. Ma quello che non convince gli analisti è ancora una volta la lettura del match di Carlos Cuesta, che non ha cambiato sistema e non ha rinunciato ad alcun difensore nonostante la superiorità numerica e il solo attaccante laziale in campo. Una lezione tattica severa quella di Sarri, che al contrario non ha cambiato assetto nonostante le espulsioni e non ha inserito, come spesso succede, difensori aggiuntivi. A suo modo ha dunque osato con intelligenza e con la sola carta Noslin, più veloce di tutti dalle parti di Valenti, Troilo e Valeri, ha conquistato l'intera posta in palio. Una sensazione avuta anche dalla curva crociata, che dopo qualche fischio ha intonato i cori per i giocatori in campo, che comunque ci hanno provato fino alla fine. La parata di Provedel su Esteves ancora grida vendetta. Considerazioni che alleggeranno a Collecchio in questa pausa forzata di campionato e con la delicata partita contro la Fiorentina all'orizzonte.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo insieme con il nostro primo ospite già collegato, Stefano Brianti. Ciao, buon pomeriggio Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, leggo intanto, così li ascolti anche te, qualche messaggio, perché stanno arrivando chiaramente tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Andrea da Felino, provo anche un po' a sintetizzarli. Oggi, come tanti tifosi, sono molto deluso, stanco di sentire che abbiamo un allenatore molto preparato ma inesperto. Dopo 15 giornate vedo una squadra senza un'identità, un gioco. E poi ancora, vediamo, questo nostro ascoltatore ci ha mandato 36 messaggi, provo insomma a leggerne qualcuno. Critiche comunque alle scelte di questa, soprattutto durante la superiorità numerica, qualche dubbio, la richiesta, insomma la speranza del ritorno più immediato possibile, soprattutto di Circati e interventi per il mercato di gennaio. E poi ancora Marco 70 dice: vado controcorrente, secondo me la squadra ha giocato abbastanza bene per i suoi limiti, questa partita ha dimostrato i pregi e i difetti, se deve difendere questa squadra riesce a tenere testa abbastanza bene anche a squadre più forti, se deve attaccare non abbiamo uomini e schemi, abbiamo sprecato un'enorme occasione. Luigi: se c'era bisogno di un'ulteriore prova per capire che siamo la squadra più scarsa di Serie A, eccola. Provo solo sentimenti di impotenza, frustrazione e anche vergogna, tanta rabbia. Chiaramente ancora un paio di messaggi, poi vengo da te. Nemmeno negli amatori una squadra perde 11 contro 9. Sassuolo, Udinese e Cremonese sono le tre squadre a cui fare riferimento, hanno tre buoni allenatori. Nelle parti basse il Verona riuscirà a salvarsi, se anche Fiorentina e Pisa dovessero scendere in B non vedo altre squadre inferiori rispetto al Parma, chiaramente. E poi ancora, io credo che questa volta ci siano molte colpe per questa, con i vari cambi. Sarri è un allenatore intelligente, ha visto il Parma che era centralmente vulnerabile, ha inserito un velocista come Noslin. Troppe volte abbiamo perso partite dove con un po' di accortezza tattica avremmo potuto portare a casa almeno il pareggio. Beh Stefano, è chiaro che c'è molta rabbia, non può essere altrimenti, devo dire, dopo questa sconfitta in superiorità numerica. Partiamo da questa, secondo te quante colpe ha nella lettura di questa partita?
Allora, se parliamo di questa, allora le colpe sul gol preso in specifico non saprei se ha molte colpe. Bisogna vedere se l'input era dire attacchiamo tutti assieme, ci alziamo tanto, e allora lì può darsi che questa abbia sbagliato. Se invece, e come temo sia stata una lettura sbagliata dei giocatori in campo, allora lì dopo c'è poco da fare. Cioè, nel senso che io ho visto e rivisto l'azione, a parte che ce l'avevo già molto fotografata dalla curva quando ho visto quell'azione lì. Cioè, c'erano 4-5 giocatori del Parma fermi, sì, sulla linea mediana del campo, fermi, cioè proprio fermi. E di conseguenza hanno lasciato un 1-1 a Valenti, che ha sbagliato totalmente perché ha fatto la marcatura all'esterno invece che all'interno, insomma ha fatto il pasticcio, E poi dopo il giocatore della Lazio ha fatto gol, ma Valenti ne aveva già salvate tre di palle così, cioè sull'uno contro uno con scivolate e interventi d'anticipo. Quindi secondo me c'era da registrare anche il discorso di Valerio Ondrejka, che dal punto di vista del dinamismo fisico alla fine della partita, verso la fine della partita, non ce n'avevano più.
Sì, sì, sono d'accordo. Infatti la cosa che mi ha colpito di più dell'episodio del gol è il fatto intanto che Valenti fosse in uno contro uno praticamente con il solo portiere dietro, con Noslin, il solo attaccante della Lazio, proprio in uno contro uno. Sì. Troilo era anche molto distante, così come Valeri. Poi mi colpisce, io parlo anche di calo incredibile di concentrazione, il fatto che quando il pallone sta arrivando in quella zona, dopo questo passaggio un po' così a casaccio di Cataldi, Valeri allarga proprio le braccia verso Valenti, come dire tranquillo, è nostra.
Sì.
Insomma, è un'immagine che c'ho davanti. È chiaro, sì, che ecco, molti però imputano, devo dire anch'io personalmente, ne ho parlato oggi sulla Gazzetta di Parma, ancora secondo me questa non legge la partita. Cambi canonici, ruolo su ruolo, Ondrejka e Cutrone dentro per i due trequartisti, accentrando ancora il gioco dove proprio la Lazio le ha prese tutte praticamente, quindi andando ad affossarsi lì in mezzo. E poi sempre una certa staticità, si poteva anche rinunciare a qualcosa dietro per mettere un giocatore più davanti. Insomma, Sarri ha dato una lezione, secondo me ha tenuto ferma la squadra, così ha solo tolto un attaccante e alla fine a suo modo ha usato, se vogliamo.
Sì, sì, beh, cioè, parliamo di Sarri, vincitore di un campionato in Italia con la Juve, ha allenato in Premier League il Chelsea, cioè voglio dire, poi ha una carriera che parla per lui, voglio dire, e ovviamente quando tu giochi contro un neofita, cioè tra virgolette, fai valere l'esperienza, e lui dal punto di vista dei cambi li ha azzeccati, perché proprio, cioè lui ha fatto due cambi in base al fatto che erano i primi in 10 e poi in 9. Cioè ha messo su due giocatori di gamba, perché ha detto cosa posso fare se giochiamo in 9 o in un uomo in meno, dobbiamo correre di più. E di conseguenza lui ha perfettamente azzeccato i cambi. E questa paradossalmente forse doveva mantenere più, come dire, tranquillità, più... la chiarezza di portare a casa anche un pareggio, perché secondo me è sbagliato quando vedi l'altra squadra in 10 o quando vedi l'altra squadra addirittura in 9, avere questa frenesia, no, del poter far gol, perché se non vinci contro una squadra in 9 allora invece è la volta buona che se ragioni così, e secondo me i giocatori hanno sbagliato molto quello, perché si vedeva che erano molto paurosi, frenetici, soprattutto gli ultimi minuti. Dopo va a finire che non solo non pareggi la partita, ma addirittura, certo, la perdi.
Ah, sì, sì. Ma io per esempio, guarda, leggo intanto un messaggio, sì, perché a molti, molti si arrabbiano per il fatto che, non, come scrive questo messaggio, non è possibile che in 60 minuti di superiorità numerica non abbiamo praticamente... è creato nulla. Questo effettivamente è uno dei problemi. Chicco ci scrive: il problema viene ancora prima di questa, non può ricadere solo la responsabilità su di lui, chi ha scelto l'allenatore è primo responsabile, da 2 anni che azzardiamo sempre la scelta dell'allenatore. C'è anche una domanda per te, aspetta che l'ho persa, eccola. Ti chiedono se lascerà strascichi questa sconfitta con la Lazio. Ecco, però lo stesso nostro ascoltatore dice, facile dirlo adesso, poteva essere più opportuno inserire uomini di corsa come Anquist o Sorensen, tu in parte ne hai parlato. Io aggiungo, parliamo da fuori e parliamo dal post, anche se io devo dire che ci sono le registrazioni, questa cosa l'ho detta nell'intervallo di Parma-Lazio prima che iniziasse il secondo tempo, ho detto, ma perché non mettere un difensore in più, passare a 3 dietro per, come dire... cambiare qualcosa e offrire qualcosa di più nelle scelte offensive. Esempio, mettiamo Bricchi nei 3 dietro, è l'unico veloce, tiene Noslin, gli va, gli deve solo correre appresso e davanti, non so, mettiamo Anquist a destra, una spinta diversa sulle fasce. È chiaro sì. Che sono discorsi che si fanno apposta.
Sì, 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 no, ma praticamente sono i cambi che ha fatto Sarri nella Lazio, ecco. E quindi da quel punto di vista lì cioè, ha vinto, cioè, tra i due allenatori. Però nel medesimo tempo la colpa è sicuramente, e si deve assumere la responsabilità questa, però si devono anche, secondo me, nel calcio del 2026 responsabilizzare i giocatori. Perché se vediamo anche la Fiorentina, se vediamo anche tutta una serie di situazioni che ci sono nel campionato italiano, cioè, non, secondo me, l'allenatore diventa anche molto un alibi, spesso, e quindi cioè, i giocatori, se sanno giocare a calcio e insomma si reputano dei giocatori di calcio, devono anche cercare delle soluzioni che sono prettamente da campo come giocatore singolo,
sì, sì,
perché
sì.
Se no, cioè, adesso io non penso che questa abbia detto ai 5 o 6 giocatori che erano fermi a centrocampo di stare lì,
certo.
Cioè come indicazione, no?
Certo.
Eppure il gol l'hai preso su quel tipo di azione lì. Allora lì ci deve essere anche il giocatore che 20 anni, 30, 35, 18 deve leggere minimamente l'azione, deve leggere minimamente quello che può succedere in campo, e di conseguenza si scagliona ed evita questa roba qua. Perché la cosa che ha stomacato è prendere un gol in contropiede a 5 minuti dalla fine in 11 contro 9.
Certo.
Cioè, è questo la cosa più tragica. Non è tanto la partita in sé, perché il Parma secondo me ha fatto la sua partita. Cioè ha fatto la partita da Parma, quelli là hanno fatto 3 tiri in porta, tu ne hai fatti 2 per dire, no? Però lasciando stare che erano in 10, però questo non c'entra. Il Parma la sua partita l'aveva fatta, tra virgolette, non entusiasmando, non attaccando, questo vabbè, ormai è un leitmotiv, quindi questo è. Però dopo tu perdi in queste situazioni qua, dove perde il Parma, ma il livello generale è questo, cioè non hai più giocatori che si responsabilizzano e non hai più giocatori che leggono minimamente un'azione, perché sennò dopo diventerebbe certo. PlayStation, cioè diventerebbe joystick e gli allenatori si affrontano, no, muovendo le pedine con
in
i joystick.
Campo. No, questo... no, sono d'accordo Stefano. Infatti, guarda, non per autocitarmi, ma è una cosa che dicono anche tanti altri, non è che io sia una cima nella lettura dei match, però effettivamente io cito oggi Valenti e Bernabé. Valenti che ricade comunque sempre negli stessi errori, però poi io mi dico, vabbè, se è stato preso a 10 milioni e mezzo, oggi ne vale 2, e evidentemente un motivo c'è. Se non è esploso come altri giocatori, Bonny, Somm, come dire, anche nelle Leoni, nelle vendite della società. Poi però cito anche Bernabé, perché poi va bene, il ruolo in campo, la zona, i compagni con cui dialoga, però
sì,
serve
bravo.
Qualcosina anche di più forse, prendere un po' in mano la situazione, che ne pensi?
Sì, sì, bravissimo, hai centrato pienamente il problema, perché Bernabé con la Lazio ha goduto di spazi illimitati.
Soprattutto nel secondo tempo.
Ecco, bravo, gli spazi illimitati, e quindi poteva assumersi la responsabilità, caricarsi sulle spalle la squadra, ma non per fare l'assist o il lancio definitivo. Cioè lui ha avuto tanti palloni che poteva fare anche 10 o 15 metri palla al piede per creare un minimo di superiorità numerica, un minimo di sbandamento della difesa avversaria, eppure lui ha sempre fatto il passaggino a 5 metri, 6 metri. Cioè, e quello che fa molta rabbia è che uno con le sue potenzialità in alcuni momenti regredisca in questo modo qui. Questo secondo me, poi dopo tu sommi le cose, no? Dentro questi ci metti che c'hai Del Prato, che è indubbiamente l'anima di questa squadra, perché questa squadra qua, se c'ha un'anima, è Del Prato. Del Prato lo togli, non hai già Ciarcati, e dopo diventa veramente dura. Cioè, è questo che mi viene da giustificare in certi momenti un po' l'allenatore. Però per il resto, comunque, cioè, secondo me, allenatore giovane, squadra giovane, e non giocano da allenatore giovane, squadra giovane. È questo qua.
Sì, sì, sì. Giusto. C'è qualcosa che non quadra, diciamo, né in un verso né nell'altro. Stefano, ti faccio l'ultima domanda, tra poco sentiamo anche Corvi. Come ha detto il nostro ascoltatore che ti chiedeva, ecco, che strascichi può lasciare questa partita? È chiaro che, insomma, attendere 2 settimane è dura. Poi, vabbè, sono 12-13 giorni, però serve anche riprendere un po' il morale di questa squadra.
Sì, guarda, io tendenzialmente sono sempre stato abbastanza contrario alle pause, cioè non, ovviamente se si devono fare si fa, non è quello che...
Sì, sì, sì.
Però tu interrompi comunque un ritmo e un lavoro in una squadra, no? E quindi il ritmo di un lavoro in una squadra può essere anche il fatto che tu vieni da una sconfitta cocente, però tu sai che magari giochi sabato, domenica o lunedì prossimo e quindi sai, come dire, anche lo spirito di rivalsa, no? Dici, vabbè, abbiamo perso questa cosa qua, è stata una roba incredibile, proviamo la prossima partita a, no, a dare il 110% e vedere come si mette. Invece queste pause qui sono tutte pause che poi dopo uno si rimugina, ci sono adesso, differenza di tanti anni fa, ci sono anche i social e quindi è tutto un magari criticare, anche giustamente, non dico che sia sbagliato, però comunque crei un clima che poi dopo arrivi alla prossima partita che sei abbastanza saturo. Sarebbe bello che questa squadra qua, confidavo in questa, perché secondo me nel calcio non è che cioè, l'allenatore ha in mano la squadra, cioè è una frase che io faccio fatica a capire, cioè nel senso, cioè questi devono giocare a calcio, devono fare quello per cui sono pagati sia l'allenatore che i giocatori, poi se formano un gruppo coeso tanto meglio, ma non è necessario. Cioè io ho visto tantissime squadre che per lo più si odiavano i giocatori tra di loro e con l'allenatore non andavano d'accordo, e io ci metto, per dire, cito un allenatore, Lippi non era molto simpatico ai suoi giocatori, per dire, però hanno vinto un mondiale,
certo,
quindi certo. Cioè, secondo me un allenatore che piace alla squadra non è sempre positivo, è come dire il professore esigente, no? Cioè il professore esigente te lo tieni e tu devi prendere 6 alla fine dell'anno, se no sei bocciato. E quindi bisogna, secondo me, invertire la rotta di quella roba lì, perché se no dopo poi si creano sempre delle situazioni per cui la squadra gradisce l'allenatore, però gradisci l'allenatore e vai in Serie B, e vai in Serie C, e retrocedi, no? E quindi anche questa cosa qua è una cosa che secondo me nel 2026 bisogna cercare di sfatare. È ovvio che non devi arrivare ai coltelli, però secondo me bisogna più puntare sulla professionalità del giocatore e dell'allenatore in Serie A, dico, in seconda categoria fai un altro ragionamento, in Serie A ci vuole professionalità e quindi soluzioni dei problemi che ci sono in un campionato di Serie A.
È chiaro, chiaro il tuo ragionamento. Tra poco continueremo a parlare di questo, perché stanno arrivando anche su questo tanti commenti da casa, da chi ci sta ascoltando in movimento. Stefano, grazie davvero di essere stato con noi, ci hai dato diversi spunti, noi tra poco ne continuiamo a parlare, intanto ti ringrazio.
Grazie a te Alberto e buone feste a tutti.
Assolutamente, anche a te auguri, poi ci risentiremo verso Parma-Fiorentina. Prima di fermarci, allora, qualche messaggio e di sentire anche Corvi. Molta rabbia, vergognatevi, la società si deve svegliare, così andiamo a picco, i giocatori hanno il terrore di attaccare, mai visto una squadra così remissiva, Bernabei evanescente, ancora squadra senza alcuna idea di gioco, se non lancio lungo palla a Valeri, colpa di questa o della società che ha sbagliato gli acquisti? Cioè, stiamo cercando anche un po' di capirlo. C'è Filo, ad esempio, che dice: meglio la sosta, visto che andavi a Napoli e prendevi un'altra sberla, ricarica il poco che c'è e recuperiamo magari Del Prato. Pensiamo a battere la Fiorentina, con Del Prato in campo non sarebbe finita come è finita la partita. Questo ci può stare, perché non è tanto l'errore di Valenti, anche la posizione ad esempio di Troilo. Molti ci state chiedendo quando torna Cercati con l'inizio del nuovo anno, salvo recuperi Lampo. Franco dice: ma il presidente americano è contento di come vanno le cose, non si chiede mai perché non si riesce a costruire una squadra decente. Bernabé faceva la differenza in B ma non in A. Adesso ci fermiamo, sentiamo Corvi prima della pubblicità, capitano dopo l'uscita di Del Prato, per lui insomma cresciuto nel Parma un momento particolare, risponde anche su questo, poi la pubblicità.
Penso ci sia mancato un po' di precisione sotto porta, un po' di cattiveria, ecco, ma penso che in questi momenti ci vuole equilibrio, dei giorni può andare bene, dei giorni può andare male, come è successo oggi. L'importante è analizzare le cose positive che abbiamo fatto, gli errori che abbiamo commesso e cercare di migliorarli in settimana e lavorare per migliorarci. Cerchiamo sempre di essere una squadra attenta anche in queste situazioni. Magari è stata una lettura un po' sbagliata, un duello perso, ma non mi focalizzerei solo sull'errore di un singolo, ma sul gruppo che dobbiamo e possiamo fare di meglio. Innanzitutto è un orgoglio vestire la fascia di capitano nella squadra della mia città. No, in spogliatoio non abbiamo parlato, ma c'è del rammarico e della voglia di migliorarsi subito già da domani.
Prego. Ciao Edo. Ciao. Pensi che vi siate fatti anche un po' condizionare da questo clima della partita, no? Dopo l'espulsione di Zaccagni, la Lazio ha cercato sempre comunque di andare sull'arbitro, di condizionare un po' la partita sia dal punto di vista del nervosismo, magari approfittando anche di una squadra giovane di fronte, e così cercare di essere un po' condizionante verso l'arbitro. Vi ha turbato questo in campo?
Sì, magari può essere, ma noi cerchiamo come ogni partita di fare del nostro meglio e di cercare di cercare la vittoria ogni partita. Diciamo che partita dopo partita mi sento sempre meglio e è normale, avere continuità è quello che aiuta, no? Un giocatore, un portiere soprattutto. E sì, mi sento sempre meglio e spero di continuare così. Come ho detto prima, noi siamo una squadra che cerca sempre la vittoria, cerca sempre i tre punti e oggi è successo un piccolo inciampo, ecco, e è andata male, ma noi siamo sempre focalizzati sulla vittoria.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Il conto alla rovescia è iniziato. Una nuova destinazione di benessere firmata QC sta per arrivare a Salso Maggiore Terme. Da metà dicembre, lo storico Palazzo Berzieri accoglierà una spa pronta a sorprenderti con un percorso sensoriale da favola. Prenota la tua esperienza di relax sul sito qcterme.com.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, Diego dice: Valente è un giocatore che ti dà sempre l'impressione che in ogni momento ti può fare la cavolata, e prima era stato il migliore appunto fino al gol. Un altro, Mick, dice che Rubini, se ci sei, batti un colpo. C'è chi dice che il direttore sportivo, che ricordiamo è Pettinà, non è mai intervenuto, però anche lui ha fatto il mercato. Stefano dice: lo hanno visto tutti che non siamo riusciti a giocare, a sfruttare la superiorità. L'allenatore in conferenza dovrebbe spiegare il perché e non dire semplicemente quello che tutti hanno visto. E poi ancora c'è chi chiede il cambio di allenatore. Abbiamo fatto solo cross dalla tre quarti, non siamo mai arrivati sul fondo, basta parlare ogni volta di squadra giovane, non ci sono più alibi. Non credo che l'abbiamo fatto noi, comunque al massimo lo diciamo come aggravante, insomma, ecco, proprio come limite di questa squadra. Gianmarco dice: Corvi ha detto piccolo inciampo, in realtà doveva dire qualcosa in più, però insomma io credo che sia stato anche fatto parlare in maniera insomma sbagliata in quel momento. Del resto lui ha fatto anche due parate decisive, ha vestito ha indossato la fascia da capitano, insomma il suo l'ha fatto, ecco. Poi ci ha messo anche la faccia. Troviamo altre giustificazioni, ne vedere nulla, squadra che non riesce neanche in 9 contro 11 a fare un tiro in porta, tutti sbagliati gli acquisti estivi, dice Roberto, che ci scrive così. Ermanno da Corcagnano: negli anni di vacche magre bisogna guardare a chi sta peggio, tipo la Fiorentina, ma i tifosi viola dico di avere pazienza, arriveremo noi a far finire la loro crisi di vittoria. Questo lo pensano in tanti, visto cosa è successo nel recente passato. Fa fare l'ala destra a Bernabé, così non va bene, come fa a prendere in mano la squadra. Luca 66. Poi ancora: il calcio è un gioco in cui si vince facendo gol, se il Parma in 15 gare ha fatto solo 10 reti, cioè meno di un gol a partita, come possiamo salvarci? Scrive Mark: in 11 contro 11 avevamo già sbagliato il modulo, troppo attendisti, questa squadra non è da 4-4-2. Nessuno anche in 10 contro 9 allo stadio pensava di poter vincere, umiliazione totale, dice Pippo. Ancora 2-3 messaggi. Purtroppo ci vogliono anche i giocatori con la bava alla bocca, non che vadano al piccolo trotto per 100 minuti, scrive Marco da Glasgow. In 15 giornate, no scusate, Valenti pure con l'Udinese ha perso l'uomo, Zaniolo clamorosamente, errore da dilettanti. Credo che questa faccia con quello che ha ed è il minor responsabile. Saluto Alberto Dalla Tana con noi al telefono. Ciao Alberto.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Insomma, sono molti messaggi. Stasera Bar Sport credo che dovrai fare insomma una mezz'ora solo di lettura praticamente.
Eh sì, lì sono affaracci di Francesca Mercadanti ovviamente. No, tra l'altro guarda, gli ultimi due messaggi, o comunque quasi gli ultimi che hai letto, condivido in toto, soprattutto quello che ha detto. Anche il 10 contro 9 ci aveva l'impressione che il Parma non avrebbe vinto. Io sai, non ero allo stadio in redazione, ma anch'io ho detto qui rischiamo. Quando ho visto che sono rimasti in 9, ho guardato il minuto 77esimo, ho pensato: se sei allora in 11 contro 9 teoricamente dovrebbe essere tutto più facile, ma non per questa squadra, non per contro questa Lazio, ti agevola tantissimo se stai vincendo, lì è una sentenza per la squadra che rimane in inferiorità numerica. Ma in 11 contro 9 così ho detto: ahia, qui rischiamo anche di fare una figuraccia storica se poi perdiamo, e puntualmente non l'avessi mai pensato. È successo.
Sulla responsabilità, come ha detto, dopo ti faccio dire su questa, come ha detto Brianti, Stefano ha detto: beh, si poteva anche pensare al pareggio, perché comunque alla fine la Lazio ha rinunciato a degli attaccanti, ma in difesa va sempre i suoi uomini.
Ma guarda, io credo che in realtà il Parma ci abbia pensato al pareggio, ti dico la verità, perché mi sembrava che già in 10 contro 11 ho detto: qui dai, un pareggio lo portiamo a casa, e deve averlo pensato anche la squadra, secondo me inevitabilmente. In 11 contro 9, secondo me, ha detto: sappiamo che non sarà facile, proviamo timidamente a vincerla, ma cerchiamo di non perdere. E alla fine il gol, cioè, l'hai preso in un modo in cui non, cioè, lì è stato un errore clamoroso, a parte la palla persa da Cutrone, credo, ma anche, cioè, l'errore di Valenti per me è veramente inspiegabile, è una cosa di una leggerezza clamorosa. Senza quell'errore lì, che per me non sta né in cielo né in terra, tu lo 0-0 vuol dire il punto lo portavi a casa, e non era uno scandalo. Sì, qualcuno avrebbe detto: però in 11 contro 9 avresti dovuto vincere, però vabbè, alla fine non hai perso con la Lazio, avanti così, continuità, facciamo un buon Natale, andiamo avanti. Poi dopo non è tutta colpa di un errore, dopo alla fine un errore mette a nudo tutte le altre cose, le altre magagne. E ti dico,
su questa stavi dicendo, secondo te quante responsabilità?
Ma allora, un po' ha ragione il radioascoltatore che dice che fa un po' con quel che ha. Secondo me è stato un grosso azzardo ringiovanire la squadra, mettere ancora meno esperienza e darle un tecnico che è così un'impunità. Io non trovo la responsabilità, cioè non è, questa non è stata una sconfitta per colpa di questa, anche lui come tutti ci ha messo la sua parte, secondo me, con il discorso dei cambi che dicevate, ma mi sembra che faccia un po' con quel che ha anche lui.
No, ci sta questo, si dividono molto i nostri ascoltatori. Alberto, prima di salutarti, stasera allora alle 21 Bar Sport ci siete, nonostante si vada verso una sosta ovviamente, un po' il programma della serata, chi c'hai anche per parlare di questa figuraccia?
Allora abbiamo Sandro Piovani con noi, poi c'è Doriano Tosi, ex direttore sportivo del Parma, della Sampdoria, del Torino, fra le altre. Insomma, anche a lui chiederemo, ecco, tornando sempre al radioascoltatore, è vero, la voce di Pettinato non la si è mai sentita, sentiamo cosa ne pensa Doriano Tosi, se secondo lui dovrebbe metterci la faccia alla società, venire in conferenza stampa, qualche rappresentante. Lui era allo stadio, tra l'altro, Doriano, l'altra sera, quindi ha visto anche da vicino questa disfatta e ci dirà un po' come la vede, come vede più che altro questo periodo così per la società e per la squadra. Torna con noi Patrick Fava, che insomma lui è un fine analista tattico, ci darà una mano anche a capire cosa non ha funzionato nei singoli episodi. C'è Jacopo Restori, nostro ex collega, ma insomma oggi tifosissimo del Parma. Ci sarà Maurizio Marchinetti, presidente del Parma Club Fidenza, perché lui è anche referente Teleton, si parlerà anche di quello. E ci sarà, in merito a ciò, una rappresentanza del Parma femminile con un paio di giocatrici, insomma, in queste a minuti sapremo anche noi chi, poi stasera le conoscerete meglio, faremo una sorta di anteprima. Speravamo di addolcire un po' la questione, perché ieri il Parma femminile affrontava la Lazio, niente, non c'è stato niente da fare, anche lì sconfitta per 1-0, però facciamo un'anteprima, dai, col Parma femminile proprio un quarto d'ora, perché questa squadra comunque merita attenzione, quindi è anche bello ricambiare il fatto che abbiano messo a disposizione le ragazze. Poi dopo le cose brutte verranno con tutta la serata dedicata ovviamente alla prima squadra, e ci collegheremo anche con Guido Schittone, che non ha bisogno di presentazioni al pubblico di Palla in Tribuna, anche lui è uno sempre molto acuto e ci darà una mano un po' a capire se dobbiamo seriamente preoccuparci o se pur preoccupati, insomma, ci sono comunque tutti i margini per condurre in porto la nave.
Vedremo. Allora, da seguire assolutamente a puntate di stasera. Grazie Alberto e buon lavoro.
A te, buon proseguimento.
Ricordiamo alle 21 Bar Sport questa sera, tanti messaggi abbiamo detto, c'è chi chiedeva l'ingresso in campo di Begic, un giocatore come Begic, scrive Priamo. Enrico dice, quando è che capiremo che un allenatore può incidere se no il 30% sulle prestazioni di una squadra? Guardate Pioli, Vanoli e Gilardino, da molti tifosi del Parma invocati come professionisti di esperienza che avrebbero salvato il Parma senza Patemi. In realtà poi dice Fiorentina, Pisa, insomma, sono abbastanza un disastro. Djuric all'ultimo minuto, insomma ingresso tardivo, dice il nostro ascoltatore Rino. Kraus non può pensare che l'esperienza sia un optional, non ha scoperto la magia, giocatore allenatore giovani ed inesperti, e questo è il risultato. Cosa pensavate? Vito dice, l'allenatore non conta nulla quando un tuo giocatore fa una roba da amatori come quella appunto di Valenti. Fabrizio, il coraggio uno se non ce l'ha mica se lo può dare, vale forse per Bernabé, sabato lo vedevo spesso arrivare a centrocampo, guardarsi attorno e dare il pallone al compagno più vicino, come diceva proprio Stefano Brianti. Michele dice, io ribadisco che siamo tecnicamente molto scarsi, ciao, di solito difendo la squadra giustificando che serve tempo e pazienza, ma quello che ho visto sabato è stato veramente umiliante. Matteo da Roma. E poi chi chiedeva un sussulto da parte della società, non dice magari un esonero a livello tecnico, ma anche insomma metterci la faccia, ecco, dice il nostro ascoltatore che si firma Andrea. E poi ancora chi ricorda il passato, per questo ancora 4 cambi su 5 tutti negli ultimi minuti, nessun giornalista che chiede al mister perché non li usi tutti e non dia più minutaggio ai subentrati. Invece no, l'abbiamo chiesto, è stato chiesto, ma io non voglio difendere la categoria, anzi mi insomma allontano spesso dalla categoria, ma come idee, ma è stato chiesto a questa prima delle ultime, una delle ultime partite in conferenza stampa, un collega l'ha chiesto perché spesso non fa tutti i cambi. Lui ha detto che se non servono non li fa, se la squadra funziona così non cambia. Poi lui risponde: non è che si può pretendere anche che risponda quello che uno vuole, però la domanda gli è stata fatta. Poi andare a insistere, se poi uno ti risponde sempre la stessa cosa, non so quanto può essere utile. Stefano: se non si può cambiare la squadra, di solito si cambia il mister per dare una scossa. Vedi Chivu l'anno scorso, Cremaschi perché non in campo, abbiamo un allenatore terrorizzato a provare nell'osare qualcosa. Noslin è stato molto furbo, in pochi hanno notato che ha trattenuto Valenti quel tanto da farlo rallentare poi con la spalla e lo ha spostato. Sì, di esperienza, anche se non c'era chiaramente fallo. Roberto dice: l'unico problema si chiama società, incapace nel costruire le squadre. Ancora un po' di messaggi. In panchina Lovi, Cordonez, Sorensen, quasi 30 milioni non un minuto, dice Romano. Scusate, ma è vero che Chivu attendeva un rilancio del Parma sul contratto per rimanere? No, vi possiamo dire di no, assolutamente, anzi insomma, la chiamata poi dell'Inter è stata decisiva, poi non so neanche quanto il Parma avesse voluto trattenerlo. Gianmarco non è che mi dice: perché non leggi i messaggi anziché interpretarli a modo tuo? Era chiaramente una battuta e l'hai trasformato in una tua difesa d'ufficio a Corvi. Allora vado a riprendere il messaggio. Corvi, dice Gianmarco, perché io poi leggo i messaggi e non posso leggere 10 righe di messaggi, bisogna essere anche un po' sintetici. Comunque il nostro ascoltatore dice: Corvi dice che è un piccolo inciampo, ma dai, là ci mancava solo dicesse qualcosa alla Buffon. Non hanno avuto cuore. Ok, adesso è chiaro il messaggio, spero di averlo reso in modo più chiaro. Secondo me, poi dicevo, Corvi è stato mandato un po' là anche a parlare insomma in maniera inopportuna, visto quello che aveva fatto comunque in partita. Ci fermiamo, allora sentiamo questa e poi andiamo in pubblicità.
Siamo veramente dispiaciuti perché ovviamente non era il risultato che volevamo, specialmente con tutte le circostanze che ci sono avuto durante le partite, durante la partita. E non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica, a sbloccare il blocco difensivo della Lazio, e dopo in un evento sporadico sono riusciti a trovare una situazione di gol e non siamo stati capaci di reagire.
Si riferisce anche al fatto che in superiorità numerica poi magari non avete fatto molto per provare a vincere la partita, cioè potevate e dovevate fare di più?
Volevamo far di più, l'abbiamo cercato, siamo stati nella metà campo avversaria e là volevamo creare spazi il massimo possibile, cercare la giochiata individuale, cercare le combinazioni che ti portano ad avere più spazio, cercare il cross che dopo ti può portare a avere una situazione di gol, forzare palline attive che anche ti possono portare a quello, perché gli spazi erano ridotti. È vero che non siamo abituati sicuramente a trovare situazioni del genere, ma anche è vero che dobbiamo far meglio e che dobbiamo analizzare per migliorare durante queste settimane, che ci dispiace molto il risultato, soprattutto per i tifosi, per noi perché volevamo dare continuità ai risultati, e soprattutto quando hai un'opportunità del genere vuoi ancora sfruttarla di più.
Palla in tribuna. Carrozzeria Auto Parma, in via Cufra 15A, laterale di via Spezia a Parma. Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli di auto. Servizio riparazioni rapide. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie assicurazioni ANIA. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con tutti i marchi di autovetture. Per info, telefono 0521 98 3708 o www.carrozzeriaautoparma.com.
Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. A dicembre, gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot e 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 canoni da 90 euro, tan fisso 2,99, TAI 4,98%. Primo canone anticipato 12.553 euro, valore di riscatto 14.283 euro. Valida fino al 31 dicembre 2025. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli. A Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Saluto subito Luca Ampollini con noi, ciao Luca.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Allora, io ringrazio sempre i tanti nostri ascoltatori al 333-9200-170 che ci stanno scrivendo. Insomma, non è neanche c'è anche molto sarcasmo, ovviamente, perché c'è molta rabbia in molti messaggi. Non è sempre facile, come dire, interpretare anche il sarcasmo e le battute. Però ci stava, l'ho spiegato prima con Corvi. Chi ci ringrazia, lo stesso nostro ascoltatore Gianmarco, dice: forza, facciamo un sondaggio da Versa, Pecchia o Iachini, e ci sottolinea che è una battuta. Però Luca, torno, ecco, senza il sarcasmo, da te: si sta pesando chi ha più responsabilità tra i giocatori e l'allenatore per questo capo? Tu come leggi questa sconfitta?
Ma secondo me le maggiori responsabilità in questo momento sono allenatore, senza gettare la croce addosso a nessuno, ma credo che l'allenatore fino a questo momento purtroppo non abbia sviluppato principi di gioco importanti, non è riuscito sostanzialmente a dare alla squadra un gioco fluido. Tanto ti chiedo scusa Alberto, ma ho il ritorno della
aspetta,
mia voce.
Aspetta che allora prendo io la linea, così con Simonetta magari ti dà due indicazioni, cerchiamo di risolvere il problema. Intanto ne approfitto per leggere qualche altro messaggio. Spero che le notizie di esonero arrivino da Parma e non da Firenze. Questi sono i risultati, dice il nostro ascoltatore, vediamo, dice: non contenti di una scelta, quella dell'allenatore senza esperienza, e poi ha preso nel suo staff tanti altri giovani, per giunta stranieri, alla prima esperienza in Italia. Dunque, insomma, nel mirino ci finisce anche e soprattutto la società, oltre all'allenatore, devo dire, meno i giocatori, anche un po' seguendo quello che era stato la nostra prima impressione sabato in radiocronaca. Effettivamente i crociati hanno fatto quello che potevano, ci hanno comunque provato fino alla fine. C'è anche poi la fortuna e non fortuna, il tiro di Estevez sotto l'incrocio, il miracolo di Provedel. È chiaro che forse i giocatori sono più in fondo nelle gerarchie di responsabilità di questa sconfitta, dobbiamo dire, quella con la Lazio. Proviamo di nuovo con Luca. Ciao Luca.
Sì, eccomi qua. Dicevo poc'anzi, Alberto, che sì, forse qualche responsabilità in più dei giocatori le ha, nel senso che questa squadra dopo 5 mesi di lavoro non ha ancora un gioco, non ha ancora una sua identità, non ha ancora di fatto dei principi di gioco assolutamente apprezzabili. E è vero che sono mancati spesso giocatori importanti, è altrettanto vero però che il paradosso è che 11 contro 9 fa sensazione, ma anche se la squadra avversaria fosse rimasta in 8 e 7 in 6, certo, basta mettere 6-7 giocatori dietro la linea della palla e il Parma ha finito, perché le uniche soluzioni che abbiamo visto quest'anno sono o la rimessa lunga di Valenti o il lancio di Valeri. E è ovvio che se tu giochi sotto ritmo, perché il Parma gioca tremendamente piano, se non vedi mai una rotazione, non vedi mai un tentativo di smarcamento, non vedi mai un movimento senza palla, non vedi mai una circolazione della stessa palla a terra in velocità, diventa difficile. Dopo la gente parla della rosa scarsa, ma ditemi voi quanti giocatori del Parma che hanno giocato contro la Lazio sabato non giocherebbero in qualsiasi squadra della parte destra della classifica della Serie A. Praticamente tutti giocherebbero. L'allenatore deve fare di più, cioè deve dare sicuramente un'impronta molto più decisa a questa squadra. L'impronta noi non l'abbiamo ancora vista. Se la Fiorentina fra 2 settimane viene qua, si mette tutti dietro, lascia solo Ken davanti, il punto l'ha già ottenuto. Non è possibile questo. Cioè, se Bernabé gioca male solo con questa, ci sarà pure un motivo, o Bernabé è diventato balordo tutto in un colpo. Cioè, lui secondo me deve fare di più. Con questo anche i giocatori, chiaramente, non è che sia l'unico colpevole. Però il fatto che questa squadra, dopo 5 mesi di campionato, ancora non abbia un barlume di gioco, di identità, mi sembra abbastanza evidente, non si può non sottolinearlo.
No, guarda, io sono d'accordo con te, peraltro leggo nel frattempo anche il tuo commento oggi sulla Gazzetta di Parma, e peraltro anche tu, cioè, dicevi una cosa che poi ho detto poc'anzi, tu l'hai scritta stamattina, effettivamente anche tu chiedevi un cambio magari di modulo anche con l'inizio del secondo tempo, addirittura citi l'abbassamento di Estevez per dare anche più fiducia e sicurezze a Troilo. Io citavo Brički, però insomma siamo lì, no? Come senso dell'azione. Ti chiede Italo, ma la società quante colpe ha in tutto questo? Immagino dunque la costruzione della squadra, che ne pensi?
Ma non so, allora io ho detto, ripeto, io parlo per adesso, non parlo per la fine stagione. Io credo che l'imprudenza sia stata, dopo aver dovuto cambiare gioco forza 4-5 giocatori che dovevano andare via, un po' perché volevano andare via, un po' perché il ciclo era finito, dover cambiare la squadra e affidarla a un ragazzo che sicuramente diventerà un allenatore importante, questo non lo discuto, ma che si è rivelata una scommessa. Perché? Perché già in una squadra rivoluzionata affidarla poi a un allenatore che non ha mai allenato in vita sua è stata sicuramente una scommessa, ed è una scommessa, poi magari è una scommessa che verrà vinta, però per adesso chiaramente sta mostrando delle incongruenze, e questo mi sembra evidente. Il mercato cosa c'entra? Io non credo che questa squadra sia così scarsa. Non facciamo l'errore che abbiamo fatto con Iachini e Maresca, quando tutta Parma diceva che il Parma faceva schifo, poi è arrivato Pecchia un anno dopo e non siamo andati in Serie A solo per l'episodio di Cagliari, e la stagione successiva con gli stessi identici giocatori abbiamo dominato il campionato. L'allenatore è importante, altrimenti mettiamoli in campo così, diciamo loro di fare quello che vogliono e basta, visto che molti sostengono questo. Cioè, a me piace fare analisi un po' approfondite, poi ognuno la pensa come vuole, ci mancherebbe altro, però secondo me la squadra non è così scadente.
No, ma guarda,
in più, ti dico, per chiudere la tua domanda, ho trovato assolutamente incredibile vedere giocare Troilo 4, cioè Troilo sappiamo che è un giocatore lento, è impacciato, nell'uno contro uno fa fatica, voglio dire, almeno metterlo nelle condizioni di essere valorizzato, perché non mettersi a 3 dietro? Dopo è chiaro che parlare dopo è molto semplice, però insomma una linea difensiva con Valenti e Troilo mi è sembrata oggettivamente un'imprudenza.
No, infatti poi Sarri l'ha visto, ha messo Noslin che sa correre, come dire, poi ha fatto anche un'astuzia, devo dire, nell'occasione del gol e ha punito il Parma. Però guarda Luca, infatti tanti messaggi ti apprezzano la tua disamina, ottima, scrive un nostro ascoltatore, ottima analisi di Ampollini, che Stefano dice, vabbè, aspettiamo magari qualche partita prima di parlare di esonero, ma giustamente evidenziamo il rammarico per questa carenza di gioco trasmessa dal mister. Questo è quello che scrivono un po' i nostri ascoltatori. È chiaro, Luca, che adesso ci sono 2 settimane abbastanza difficili, perché poi arriva la Fiorentina. È anche un po' da riprendere il morale dei ragazzi, dei crociati, e anche su questo l'allenatore può essere decisivo o meno.
Allora, lui secondo me ha dato uno spirito di squadra molto forte a questi ragazzi, perché credo che vedere la squadra come gioca, col coraggio, questo coraggio inteso come cuore, questo è un qualcosa di cui gli va dato atto. Però la squadra deve fare di più da un punto di vista proprio di principi, quindi con la Fiorentina ci vuole più coraggio da un punto di vista tattico, più, come dire, più soluzioni, più idee, perché altrimenti per la Fiorentina, che è una squadra derelitta, però sarà fin troppo semplice portare a casa un pareggio. Ieri non ha fatto poi così male, la Fiorentina col Verona, certo, ha avuto degli errori clamorosi, però sul piano del gioco è stata sicuramente la migliore partita che hanno fatto negli ultimi tempi, quindi tutto sommato io credo che loro, nonostante la situazione difficilissima, siano un po' in crescita. Noi dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più, questa squadra deve creare di più, perché è troppo facile come dire, non subire il Parma, cioè basta mettersi un pochino dietro la linea della palla, un po' compatti, e noi spegniamo la luce. E soprattutto bisogna alzare i ritmi, si gioca troppo piano, giocare a ritmi così bassi agevoli l'avversario. Il Foggia di Zeman, perché giocava a miglia all'ora? Perché sapeva, tutti sapevano cosa fare con la palla tra i piedi ancora prima di riceverla, e gli avversari erano disorientati. Se noi giochiamo ai due all'ora e non riusciamo a sapere cosa fare con la palla tra i piedi e ci affidiamo solo ai lanci lunghi per Pellegrino, per gli avversari è troppo semplice. Bisogna fare di più, e non possiamo nasconderci solo dietro al discorso perché sono scarsi. Non è vero, secondo me non è così.
C'è però qualcuno, guarda, te lo chiedo in 30 secondi prima di salutarti, c'è però qualche ascoltatore che dice, lo diceva anche prima Stefano Brianti, è vero, tu citavi anche Bernabé per esempio, non sono scarsi questi giocatori, però si devono prendere più responsabilità, più carattere in campo. Si citava anche Bernabé, cioè chiedere il pallone tra i piedi, fare qualcosa. Tu pensi anche questo oppure no?
Ho capito, ma se, sì, ma Bernabé, se non c'è nessuno che fa dei movimenti senza palla adeguati, quando prende palla non sa cosa fare. Il discorso è quello, cioè se Bernabé, quando aveva davanti Mann, sapeva che Mann partiva nello spazio, gli metteva la palla e questo andava dentro, faceva gol, ok, è vero che Mann non ce l'hai più, ma io dico Mann per dire Bonny, che sono giocatori di grande qualità, però questi hai e con questi devi cercare comunque di dare un'impronta e un'identità. Non è che perché hai i giocatori attuali puoi solo affidarti al lancio su Pellegrino, si può fare qualcosa di più, credo. Cioè, io credo che l'allenatore, che ripeto, un ragazzo gradevolissimo, una persona che sicuramente, io sono convinto, farà una grande carriera, deve fare però di più anche lui, perché dire solo che la cosa è scarsa, secondo me, mi sembra un'analisi molto superficiale.
No, su questo anch'io sono d'accordo con te. Abbiamo cercato, insomma, in questa puntata di mettere, insomma, qualche punto fermo dopo questa sconfitta. Io, Luca, ti ringrazio, ricordiamo che poi i nostri amici tifosi ti ritroveranno giovedì a Calcio e Calcio alle 21. Intanto grazie di essere stato con noi.
Grazie a te, Alberto, buon pomeriggio.
Grazie come sempre a Luca Ampollini, insomma sempre prezioso nelle sue analisi. Poi in questo caso anche condivise e da molti, condivido ampio, il gruppo c'è, l'allenatore non ha però un'idea di gioco. Stefano dice, consiglio a molti che dicono che sono tutti scarsi di andare a vedere qualche video degli acquisti. Altri campionati ok, ma i giocatori non possono essere diventati dilettanti. Siamo arrivati così al termine di una ricca, devo dire, puntata di Palla in Tribuna. Ringrazio Simonetta Collini in regia. Ricordo che questa è l'unica puntata di questa settimana perché c'è la sosta. Torneremo dopo Natale, dopo Parma-Fiorentina, per prepararci poi alle prime gare dell'anno nuovo Parma-Fiorentina, però in Radio Cronaca diretta ed esclusiva dal Tardini, sempre qui su Radio Parma. Un saluto.